Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.
Un saluto a tutti da Alessia Calvagno, con me il pastore Ignazio Barbuscia, direttore dei Ministeri Avventisti per la Gioventù. Ciao Ignazio.
Ciao Alessia, salve a tutti.
Grazie per essere qui oggi con noi e vogliamo riflettere insieme su un salmo, e precisamente sul salmo 27, che è sicuramente ricco di tanti spunti. E le parole di questo salmo sono le parole di un credente che sicuramente ha fiducia in Dio, e sono anche le parole di un credente che non è sempre sereno e tranquillo, ma che ha anche vissuto e vive dei momenti di preoccupazione e di paura. Partiamo proprio da qui, Ignazio. Chi ha scritto questo salmo?
Questo è un salmo di Davide, diciamo nella prima collezione dei salmi, e ci sono parecchi salmi di Davide. Questo è uno dei tanti, forse uno anche dei più conosciuti, perché è quello che credo che almeno sfogliando e rileggendolo, che almeno tre o quattro versetti siano, almeno li ho sentiti più volte e spesso citare a memoria da vari credenti, no? Quindi penso che sia anche uno dei più conosciuti, scritto in un periodo sicuramente non facile per Davide.
Quindi è una persona, insomma, che ha vissuto anche delle difficoltà nella propria vita. Un po' brevemente possiamo riassumere, insomma, alcuni episodi della sua vita.
Sì, Davide diciamo, ha vissuto gioie e dolori, nel senso, molti mai lo ricordano per il famoso episodio, no, della sconfitta del gigante Golia. Quindi questo grande trionfo, questa grande gioia nell'aver sconfitto una grande minaccia per il popolo di Israele, però poi Davide è stato anche perseguitato dopo proprio da colui che lui gli aveva salvato il trono, se vogliamo, proprio a causa di questa, del fatto che lui era stato nominato e scelto come re di Israele. E quindi a quel punto tutti quelli che gli erano amici fino a qualche tempo prima, a un certo punto si ritrovano a essere nemici di Davide. Quindi Davide vive anche una situazione di cui non sa più di chi fidarsi, no? E più volte è stato minacciato, più volte rincorso e perseguitato appunto da Saul, che era in quel momento il re in Israele.
E proprio da queste situazioni sono nati dei salmi bellissimi, in cui poi ci possiamo riconoscere, no? Perché magari non siamo letteralmente rincorsi da qualcuno, però insomma abbiamo delle situazioni a volte difficili e ci possiamo riconoscere nelle parole di Davide. Allora, entriamo adesso un po' nel vivo del Salmo 27 e iniziamo proprio dal primo versetto, quindi dall'incipit di questo Salmo.
Sì, il primo versetto è quello che mi ha colpito maggiormente, che poi ha dato un po' vita a questa mia riflessione, no? Il Salmo inizia dicendo: il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? Inizia così, e poi continua dicendo: il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura? E mi ha fatto riflettere questo fatto. Noi sappiamo, ci sono altri testi, altri esempi dove dico che la tua parola è una lampada al mio piede, questa è un'altra citazione di un altro salmo, ma qui dice proprio che il Signore è la mia luce, e mi ha fatto pensare, perché non so se capita anche nelle vostre case, qui a casa mia c'è un piccolo disimpegno che collega quattro stanze, un piccolo corridoio che collega quattro stanze, è veramente piccolo questo spazio. E cosa capita? Capita sempre che mi tocca dover andare a spegnere la luce in questo piccolo corridoietto, che praticamente è quasi inutile, anzi, o meglio, da parte mia, per me è inutile accendere la luce in questo corridoietto, perché essendo piccolo, essendo proprio giustamente solo un passaggio tra una stanza e l'altra, non c'è motivo di accendere la luce, neanche quando già fa buio. Ma mi capita di doverla andare a spegnere di continuo, perché i miei figli, appena fa buio, io ho due bambini, uno di 8 anni e uno di 6, che quando si trovano a passare in questo corridoietto da una stanza all'altra, puntualmente accendono la luce e puntualmente poi la lasciano accesa, no? Allora io cerco di andare a spegnere, e a volte mi capita anche di rimproverarli perché lasciano questa luce accesa, e a volte dico anche: ma gli ho detto, bimbi, ma non vi sembra che sia inutile accendere questa luce, perché ci si vede bene, no? E quando gli ho chiesto perché la accendete, loro mi hanno detto, perché da parte mia ci si vedeva benissimo, loro mi hanno detto: perché abbiamo paura. Allora, io da adulto vedevo questa cosa abbastanza inutile, no? Questa luce abbastanza inutile, però per i miei figli quella luce in quello spazietto piccolo di passaggio, per loro era importante, e questa luce gli faceva andar via, gli fa andar via la paura. E qui ho pensato a questo salmo, no? Quando mi dice proprio: il Signore è la mia luce, di chi di chi temerò, no? E penso che in questi giorni, almeno in queste ultime settimane, o mesi ormai, sicuramente sono stati giorni per alcuni di paura, no? Chi più, chi meno. E penso che la paura, così come quella del buio, che spesso hanno i bambini, sia qualcosa di umano, no? Qualcosa di normale per l'essere umano. Ed è proprio a volte, io penso, anche in questi momenti che il cristiano dimentica, o diciamo, rischia di dimenticare che Dio è la nostra luce, che Dio è la nostra salvezza, e di non aver paura.
Eh sì, e poi mi viene in mente anche un testo, no? Vedendo queste domande che fa Davide, anche queste affermazioni, no? Dice: il Signore è il baluardo della mia vita, il Signore è la mia luce e la mia salvezza, e poi dice: di chi avrò paura? E mi viene un'altra domanda, quella che troviamo in Romani 8, che dice: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?
Esatto. Queste sono le domande, no? Che a volte poi creano un po' questo cortocircuito, perché da una parte diciamo a voce, no? Di essere fiduciosi, dall'altra parte sorge l'interrogativo, no? Dov'è questo Dio? E mi ha fatto pensare questo fatto che qui Davide lo immagina come una luce. Una luce che, almeno nella mia riflessione, pensavo che la luce almeno fa queste tre cose. Non so, Alessia, tu quale associazione fai con la luce, ma io nella mia riflessione pensavo che la luce fa almeno queste tre cose. Da una parte illumina, può sembrare banale, ma la luce illumina, illumina, e quindi a volte ci lascia vedere le cose più chiaramente, e questo non è banale, no?
Certo.
Un'altra cosa che fa la luce è quella di proteggere, no? Perché comunque dà una sicurezza. No? Il fatto che tutto sia illuminato dà anche una sicurezza,
Certo.
a chi attraversa quello spazio buio. Dall'altra parte, trasmette anche energia, perché appunto questo è un po' anche un male dell'epoca moderna, no? Dove in casa noi possiamo, tra virgolette, accendere la luce e volendo possiamo restare svegli anche quando fuori ormai il sole è andato via, no? Tempo fa, magari in un'altra epoca, quando non c'era la corrente elettrica, una volta finita la giornata, una volta arrivato il buio, finiva la giornata, no? Invece per noi, volendo, l'energia che ci trasmette la luce, anche quando è già buio, ci permette a volte di andare avanti nel lavoro, in tante altre cose. E queste tre cose, secondo me, sono tre cose che fanno bene al credente, no? E quindi, giustamente, Paolo ricorda chi sarà contro di noi, no? Come dicevi tu, se lui, ma anche Davide fa un po' questo ragionamento più avanti nel Salmo, no? Nei versetti successivi.
Sì, vediamo una grande sicurezza, no? di Davide, perché per esempio il versetto 3, no? Dice: anche se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura, no? Ricorda anche dei momenti passati in cui il Signore lo ha aiutato. E poi c'è una parte più avanti, andando avanti nel Salmo, in cui Davide supplica a Dio, no? Dice: Signore, ascolta la mia voce quando ti invoco, abbi pietà di me, rispondimi. E sembra insomma che voglia anche avvicinarsi al Signore, no? Perché dice: il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto, e poi io cerco il tuo volto, Signore. Poi dice: non me lo nascondere, no? Questo volto, non abbandonarmi. Quindi questa certezza, però poi c'è anche una supplica. Come mai? Forse c'è un po', a tuo avviso, insomma, c'è un po' forse di paura comunque, di scoraggiamento forse nelle difficoltà.
Sì, la paura c'è, lo scoraggiamento c'è, come dicevo prima, è normale, è umano, ma io quello che ci vedo qui è proprio questi interrogativi. Davide, secondo quello che è un po' la mia interpretazione, la mia lettura di questo salmo, presuppongono una relazione che Davide aveva con Dio, no? Quindi sono degli interrogativi che lui fa a questo Dio per cui lui non è uno sconosciuto, no? Davide conosceva bene questo Dio, perché era lo stesso Dio che gli aveva fatto sconfiggere il gigante, ok? Quindi non è che questo era un altro Dio. E quindi qui, secondo me, viene fuori da questi versetti che leggevi tu la cosa più importante, probabilmente, quando, secondo me, si ha paura, cioè quando un credente, un cristiano ha paura, cioè la relazione con Dio, cioè il tipo di relazione che abbiamo con Dio. No? E qui si vede che Davide aveva una relazione tale da porre degli interrogativi. Lui dice, come dicevi tu, io cerco il tuo volto, non me lo nascondere. Quindi c'è questa, come se fosse lui fa un po' botta e risposta, no? E questo presuppone un dialogo con Dio, presuppone una relazione con Dio, presuppone il fatto che lui vada a interrogare Dio su determinate cose. E questo a me ha fatto del bene, no? A me ha fatto del bene perché mi sono domandato appunto, quando ho paura, mi rivolgo di più a Dio, mi rivolgo di meno, come mi rivolgo? Perché se ho una relazione con Dio, questa relazione con Dio, quando ho paura, dovrebbe essere in qualche modo la mia forza, e forse questa è la base della certezza che aveva Davide.
Eh sì, e poi lui chiede anche al Signore al versetto 11, dice insegnami la tua via. E mi fa venire in mente anche quel testo che dice, no, che la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Quindi ritorniamo un po' al discorso della luce, no? A volte quando siamo preoccupati magari non riusciamo a capire, no, quale sia la via per ritrovare la serenità. Secondo te, Davide, cosa ci vuole consigliare?
Ma Davide, secondo me, ci vuole consigliare, in altre parole, e ci vuole ricordare un po' quello che è un altro testo molto conosciuto, che, almeno per i credenti, che è Giovanni 3,16, no? Il famoso Dio che ha tanto amato il mondo, tanto da dare il suo figlio per noi. Ma un testo che va a coppia, secondo me, nell'esperienza di Davide, con diciamo, prima Giovanni 3, quindi questo. Dal Vangelo alla lettera di Giovanni, un altro testo molto conosciuto, quando al versetto 18, di prima Giovanni 4, in realtà, quando poi dice nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura. No? E quindi Davide ci vuole ricordare, secondo me, con questo salmo, l'importanza di avere una relazione con Dio, l'importanza di cercare Dio. L'importanza di aggrapparsi a lui perché lui è amore. Dio per noi ha fatto tante cose per amore, non per altro interesse, e che laddove c'è l'amore, quindi laddove c'è un po' l'esempio che dicevi tu della luce, laddove c'è amore non c'è paura, dove c'è amore non ci può essere la paura perché l'amore perfetto caccia via la paura. Questo penso che sia il messaggio che Davide tra le righe voglia dare a noi oggi, e a noi oggi che continuiamo, l'essere umano continua ad avere paura per tantissimi motivi, continua ad essere preoccupato per tantissimi motivi.
E questo salmo si conclude con un'esortazione alla speranza che sicuramente Davide rivolge a se stesso, ma che rivolge anche a noii oggi. Dice: spera nel Signore, sii forte, il tuo cuore si rinfranchi, sì, spera nel Signore. E oggi, insomma, siamo in un periodo particolare in cui ci sembra forse che non ci sia speranza in alcuni momenti, no? In altri ci sembra invece che sì, ce la possiamo fare, andrà tutto bene. Allora, Ignazio, oggi come possiamo trovare speranza nel Signore?
Bah, io diciamo, da questo salmo ho tratto almeno un paio di elementi che mi possano aiutare ad avere speranza e a vincere la paura. La prima cosa che ho tratto e che ho imparato da questo salmo è che dobbiamo ricordarci sempre che Dio ci ama. Che Dio ci ama e che non smette di amarci. Questo può sembrare una frase fatta, può sembrare banale, ma spesso e volentieri quando siamo in crisi non ricordiamo questo, no? Perché la paura blocca e in realtà laddove c'è amore, come dicevamo prima, non ci può essere paura. L'altra cosa che mi viene in mente è che dobbiamo ricordarci che Dio ha un buon piano. Dio ha un piano, non ha brutti piani per noi, ha un buon piano per me, per te, per chiunque. Questo non significa ovviamente che non ci capiterà mai nulla di male. C'è Paolo, per esempio, in Romani 8, quando dice tutte le cose cooperano al bene, no? Di coloro che amano Dio, ha voluto che alcune cose non le comprenderemo, altre cose magari non riusciremo mai ad afferrarle appieno, ma noi dobbiamo essere certi che Dio è specializzato a vincere il male con il bene. E queste due cose, ricordarci che Dio ci ama, ricordarci che Dio ha un buon piano, secondo me sono la base per, come dici tu, per continuare a sperare, per riuscire a superare quegli attimi, quei momenti in cui abbiamo paura e dove in qualche modo Grazie alla fede dovremmo cercare di vincere e non cedere alla paura, che non è facile, non voglio dire che sia facile, non voglio rendere tutto così semplice, perché la vita è molto più complicata, ma queste due promemorie che ho tirato fuori da questo salmo a me hanno fatto del bene.
Bene, grazie Ignazio per questa riflessione e anche per insomma, questo coraggio, questa speranza che viene da questo salmo e su cui abbiamo riflettuto insieme. Quindi è stato con noi il pastore Ignazio Barbuscia, direttore dei Ministeri Avventisti per la Gioventù. Alla prossima.
Salve.
Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.